Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Vi dico qualcosa che già sapete. Sapete molto bene. Siamo bisognosi dell'aiuto di Dio. Noi sappiamo questo. Eppure a volte, quando le cose vanno bene, dimentichiamo quanto siamo bisognosi. Infatti questo è un problema. Quando le cose vanno discretamente bene, dimentichiamo quanto abbiamo bisogno, non restiamo vicini a Cristo. E poi quando arrivano quelle prove pesanti, ci troviamo in difficoltà perché cerchiamo di nuovo di avvicinarci ed è difficile. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Qual è il mezzo che Dio ha stabilito per noi di poter ottenere aiuto? Qual è il mezzo? Quando siamo bisognosi, qual è il mezzo che abbiamo per rivolgerci a Dio e ottenere aiuto? La preghiera. Dio ha stabilito la preghiera come mezzo per noi di presentarci davanti a Lui. Ma quando consideriamo la maestà di Dio e la santità di Dio e la gloria di Dio, la preghiera è una cosa incredibile che Dio permetterebbe a noi di chiedere il suo aiuto. In tutto il mondo, in tutta la storia, gli uomini hanno pregato. Gli uomini pregano dappertutto, in modi diversi. Ognuno ha la sua idea di Dio. La preghiera viene fatta dappertutto, ma molto spesso la preghiera non viene esaudita. Come mai? Dio non accetta qualsiasi preghiera e non accetta la preghiera di chiunque. Dobbiamo pregare nel nome di Gesù Cristo, per mezzo di Gesù Cristo, secondo la volontà di Gesù Cristo, e dobbiamo pregare nel modo che Dio ha stabilito. Quando preghiamo così, Dio apre i cieli e risponde. Per aiutarci a sapere come pregare, Dio ci dà tanti esempi di preghiere nella Bibbia. Spesso riempiamo la nostra mente con tante cose. Cioè abbiamo cose che ci piacciono. Ricette, qualcosa del computer, qualche bel libro, messaggi con amici, qualche attività. Riempiamo la testa di cose, non sempre cose brutte, ma abbiamo bisogno di riempire la testa con quello che ci aiuterà. Ho una serata libera, cosa faccio? Faccio qualcosa che mi piace. Parlo con gli amici, guardo qualcosa sul computer, vedo una nuova ricetta. Ma non è mica male, ma ho bisogno di riempirmi la testa con le preghiere che vedo nella Bibbia per insegnarmi del mio bisogno e come pregare. Quindi oggi vorremmo guardare una preghiera perché siamo un popolo bisognoso e vogliamo capire meglio come pregare, perché Dio ama rispondere. La preghiera che vogliamo guardare troviamo in Primo Re. Primo Re, capitolo 8, questa è la preghiera che Salomone fece quando ha dedicato il tempio che era appena stato costruito. Allora, se ricordate, al tempo di Mosè, Dio ha spiegato a Mosè su Monte Sinai, ha fatto vedere a lui un modello di come doveva costruire il tabernacolo, come posto per tenere l'arca e fare i sacrifici. E il tempio, dopo circa 500 anni, era solo la stessa forma, fatto di pietre anziché di tende. Dio ha permesso a Salomone di costruire il tempio, ha dato agli artigiani capacità speciali per poter farlo, quindi il tempo era un posto molto speciale. E il giorno che il tempo fu dedicato, Salomone radunò alla sua presenza a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù, i principi delle famiglie dei figli di Israele, e poi, davanti all'arca, immolarono una tale quantità di pecore e buoi che non si potevano né contare né calcolare. Poi i sacerdoti portarono l'arca del patto dell'Eterno al suo posto nel santuario del nuovo tempio, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini. Poi Salomone benedice il popolo e poi fece la preghiera che vogliamo leggere adesso. Dio ha fatto mettere questa preghiera nella Bibbia perché ci serve come esempio di come pregare. Quindi inizieremo con versetto 22 e vogliamo vedere questa preghiera perché ci insegna come pregare. Allora, Salomone, prima di leggere, vi dico una cosa. Noterete che Salomone inizia la sua preghiera come dovremo iniziare le nostre preghiere, e troppo spesso manchiamo proprio in questo. Lui inizia la preghiera innalzando Dio, e poi in tutto il resto della preghiera innalza Dio. E se c'è una mancanza nelle nostre preghiere è che chiediamo senza innalzare Dio. Lui inizia innalzando Dio. Molto spesso le nostre preghiere sono centrate sui nostri bisogni, le nostre richieste. Che è giusto portare le richieste a Dio, ma troppo spesso la nostra preghiera è maggiormente solo la nostra richiesta. Oh, ti prego, Signore, ti prego, nel nome di Cristo, di aiutarmi in questo. Intercede, Signore, intervieni. Oh, però, Signore, ottima richiesta. Ma escludiamo Dio. Notiamo dove Lui inizia. Allora, leggo versetto 22 a 24. Poi Salomone si pose davanti all'altare dell'Eterno, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, stese le mani verso il cielo e disse: O Eterno, Dio di Israele, non c'è alcun Dio simile a Te, né lassù nel cielo, né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e usi misericordia con i Tuoi servi che camminano davanti a Te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei confronti del Tuo servo Davide, mio padre, ciò che gli avevi promesso. Sì, oggi hai compiuto con me, con la Tua mano, ciò che avevi promesso con la Tua bocca. Salomone inizia questa sua preghiera lodando Dio per la sua maestà e per altri suoi attributi. Dichiara che solo Dio è Dio, in cielo e in terra. Quanto è importante quando preghiamo che ricordiamo che stiamo pregando a Dio. Cioè, noi preghiamo neanche pensando a chi è Dio. Dobbiamo fermarci nella preghiera, come Salomone, che dice: O Eterno Dio di Israele, non c'è alcun Dio simile a Te, né lassù nel cielo, né qua giù nella terra. Poi Salomone parla della fedeltà di Dio, con le parole: Tu mantieni il patto. Un riferimento al fatto che Dio mantiene fedelmente il patto che aveva stabilito con Mosè. Dio mantiene sempre il suo patto. Infatti, è proprio il fatto che Dio mantiene sempre il suo patto che ci dà fiducia di poter presentarci davanti a Dio. Se Dio non dovesse mantenere il suo patto, non avremmo mai una base per credere che ci accoglierebbe. Però il fatto che Dio mantiene il patto che ha stabilito vuol dire che possiamo avere fiducia quando ci presentiamo a Dio secondo il suo patto. Chi è in Gesù Cristo è legato a Dio per mezzo del patto che c'è in Cristo Gesù. Visto che Dio è totalmente fedele a mantenere il suo patto, per mezzo di Cristo abbiamo libero accesso al trono della grazia per essere soccorso al momento opportuno. E dobbiamo ricordare e ringraziare Dio che mantiene il suo patto. Allora, a te che sei credente, ti faccio la domanda, meglio dire, ti dico che la tua vita dipende dal tuo patto con Dio in Cristo. La tua pace con Dio dipende da questo patto. La tua viva speranza dipende da questo patto. Poi Salomone parla della misericordia di Dio, che egli usa con coloro che camminano davanti a lui con tutto il loro cuore. Ah, qui vediamo un aspetto fondamentale di questa preghiera, che dovremo avere nelle nostre preghiere. Ripetutamente, questa è la prima volta, Salomone parla del fatto che la cura e le promesse di Dio sono condizionate, sono limitate a coloro che hanno vera fede in Dio e che camminano avanti a Dio con tutto il loro cuore. Tante persone pregano sperando che Dio risponderà, ma non hanno vera fede in Dio e perciò non camminano davanti a Lui con tutto il cuore. Vogliono l'aiuto di Dio per poter avere aiuto nei problemi, ma non camminano per fede davanti a Dio con tutto il cuore. Pregare per aiuto per noi stessi o per altri che non camminano davanti a Dio con tutto il cuore è disprezzare Dio. Salomone non peccò così, non ha pregato che Dio solo benedica, ha pregato per coloro che camminano con tutto il cuore, che si umiliano confessando i peccati per tornare a Dio. Comunque, per coloro che hanno fede in Dio, fede che produce un cuore che fa camminare davanti a Lui con tutto il cuore, Dio usa, come dice Salomone, grande misericordia. Cioè, chi cammina davanti a Dio non merita l'aiuto di Dio, perché è pieno di peccati. Ma scusami, hai detto che cammina con tutto il cuore. Certo, camminare con tutto il cuore non vuol dire camminare perfettamente, vuol dire ravvedersi. Umilmente ravvedersi e guardare a Dio, desiderare Dio. Allora, Dio usa misericordia perché quella persona non merita da Dio, perché ha peccato, ma Dio ama usare misericordia. Ricordiamo questo, e perciò Salomone inizia la preghiera parlando: tu mantieni il patto e usi misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il cuore. Tu usi misericordia. Tu, quando preghi, sei cosciente del fatto che non meriti da Dio? Cioè lo tieni nel proprio cosciente nella mente: Signore, io non merito quello che chiedo. E ti presenti a Dio chiedendo misericordia? Mi presento alla tua misericordia, chiaramente umiliandomi prima. Quanto è importante che le nostre preghiere comprendano questo. Poi, nel versetto 24, di nuovo parla della fedeltà di Dio, e così dà gloria a Dio, dicendo: tu sei fedele, mantieni la tua parola. E anche noi dobbiamo pregare parlando della fedeltà di Dio. La nostra preghiera si è fatta maggiormente in un elenco di richieste. Possiamo fare a meno che pregare, perché è pregare in modo sbagliato. Non è un elenco di richieste, è di presentarci davanti a Dio umilmente, confessando i peccati, riconoscendo chi stiamo, con chi stiamo parlando. E poi Dio sa i nostri bisogni prima che dobbiamo dire noi. E possiamo dire, dobbiamo dire, ma non è la parte centrale della preghiera. Allora, seguiamo l'esempio di Salomone, che inizia la sua preghiera ricordando la divinità di Dio, ricordando la fedeltà di Dio, ricordando la misericordia di Dio per coloro che hanno fede in Dio e ricordando che Dio mantiene il suo patto. Preghiamo anche noi così. Allora, avendo ricordato e stabilito queste cose, Salomone inizia a presentare le sue richieste. Notate in versetto 25 e 26 che Salomone chiede a Dio di mantenere quello che aveva già promesso. Leggo: ora dunque, o Eterno, Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, ciò che gli hai promesso, dicendo: a te non mancherà mai alcuno che siede davanti a te sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta e camminino davanti a me come hai camminato tu. Ora dunque ti prego, o Dio di Israele, si adempia la parola che hai detto al tuo servo Davide, mio padre. Salomone chiede a Dio di mantenere la promessa che aveva fatto a Davide, suo padre. Secondo questa promessa, Dio farebbe sì che rimane sul trono di Davide un suo discendente, purché, condizione, quei discendenti veglino sulla loro condotta e camminino davanti a Dio come Davide aveva camminato. E Salomone chiede che quella promessa sia adempiuta. Quindi, anche qua, non chiede una benedizione incondizionata. Sta dicendo: oh Signore, finché questi discendenti, ormai suoi discendenti, camminino fedelmente e veglino sulla loro condotta, allora benedice loro. Immagina un genitore che prega così, perché se prega in un altro modo, prega male. Signore, ti prego che mio figlio possa camminare con te, e allora ti chiedo di benedirlo. E se no, mandalo all'inferno. Ma ti prego di cambiare il suo cuore. È inutile chiedere a Dio di benedire un figlio che rifiuta Cristo. È sbagliato chiedere a Dio di benedire un figlio che rifiuta Cristo. E non sarà ascoltata quella preghiera. Salomone sta pregando per i suoi figli, i suoi nipoti, i suoi pronipoti. E sta chiedendo benedizione su di loro sulla condizione che camminino per fede, in ubbidienza. Allora preghiamo che i nostri figli possano camminare per fede. Preghiamo che i nostri cari, preghiamo di pregare come Salomone. Troppo spesso chiediamo a Dio quello che vorremmo e diventa frustrante perché non vediamo le risposte di Dio. Questa preghiera serve come modello per noi, per quello che Dio l'ha messo nella Bibbia. Cosa vuol dire? Preghiamo la preghiera di Salomone, preghiamo una preghiera condizionata sulla fede delle persone per cui preghiamo. E allora Dio risponderà. Andiamo avanti, vediamo altri aspetti di come pregare in modo che dà gloria a Dio. Nei versetti 27 a 29, Salomone chiede grazia da Dio. Cioè, in altre parole, riconosce pienamente che non merita quello che sta chiedendo e perciò chiede che Dio agisca con grazia. E anche noi dobbiamo pregare così. Leggiamo 27 e 29. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questo tempio che io ti ho costruito. Non di meno, o Eterno, Dio mio, presta attenzione alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo innalza oggi davanti a te. I tuoi occhi siano rivolti notte e giorno verso questo tempio, verso il luogo di cui hai detto: lì sarà il mio nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Ancora Salomone dà gloria a Dio, parlando di quanto maestoso e glorioso, tanto che i cieli dei cieli non possono contenerlo. E nonostante che Salomone sta lì, cosa sta facendo Salomone quel giorno? Perché c'era questo avvenimento? Stava dedicando il tempio. un tempio che umanamente parlando era estremamente maestoso. Egli riconosce pubblicamente che la gloria di Dio è troppo grande per dimorare in quel tempio. Lui dice davanti a tutti, Dio non vive in questo tempio, è troppo grande da vivere in un tempio. Salomone dava gloria a Dio, al punto che il suo glorioso tempio che aveva costruito per Dio fosse riconosciuto di non essere la vera dimora di Dio. E poi dichiara che nonostante che Dio sia così immenso e glorioso, che possa ascoltare le sue preghiere. Cioè, Salomone sta dicendo, io so che tu sei troppo grande, che io non merito il tuo ascolto, ma io ti prego di ascoltarmi. E questa è la grazia. Salomone sa che può chiedere solo in base alla grazia di Dio. Lui lo sta dichiarando, tu sei troppo grande di dimorare qui, ma io ti prego, nonostante quello, di ascoltarmi. Si sta umiliando. Cosa si chiama qui? Si chiama il tuo servo. Il re maestoso Salomone dichiara, io sono il tuo servo, il tuo schiavo. Io non merito che tu mi ascolti, ma ti prego di ascoltarmi. Quindi Salomone davanti a tutti si umilia. Allora, quando tu preghi, tieni in mente, innalzi la grandezza di Dio nelle tue preghiere. Parli di Dio. Parli di Dio o parli solo dei tuoi bisogni. Parliamo di Dio e Dio grande risponderà ai nostri bisogni. Nei versetti 30 e 32, Salomone allarga la sua preghiera, pregando non solo per se stesso, ma per tutto il popolo di Israele, cioè gli altri. Vediamo questo principio nel Padre nostro. Padre nostro non è Padre, perdonami, dammi il mio cibo quotidiano. Cos'è il Padre nostro? Cosa dice? Perdonaci, dacci il nostro pane quotidiano, proteggici dal maligno. Allarga la preghiera. Non deve essere una preghiera egoista. Allora lui dice, ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno rivolte a questo luogo. Ascolta dal luogo della dimora nei cieli. Ascolta e perdona. Se uno pecca contro il suo prossimo e perché è costretto a giurare, vieni a giurare davanti al tuo altare in questo tempio, tu ascolta dal cielo, intervieni e giudica i tuoi servi. Condanna il colpevole facendo ricadere dal suo capo la sua condanna e dichiara giusto l'innocente con rendergli secondo la sua giustizia. Quanto umile è Salomone che si chiama servo, chiedendo a Dio la grazia. E che cosa chiede? Che cosa chiede? Lui, alla fine di 30, dice, ascolta e perdona. Lui riconosce la gravità del peccato e desidera soprattutto il perdono. E poi chiede a Dio di agire con giustizia, perché la scena che descrive è dove c'è uno scontro e la persona innocente si fida di Dio e va per giurare a Dio perché si fida di Dio umilmente, e lui dice, tu rispondi in quel caso, rendi la sua giustizia. E nel Nuovo Testamento impariamo che Dio farà quello al giudizio finale. Non è garantito in questa vita, ma è garantito. Allora anche qui ognuno dovrebbe chiedersi, ci chiedo a ciascuno di chiedersi, io focalizzo solo su me stesso o prego anche per gli altri? Io mi presento umilmente davanti a Dio, riconoscendo il mio bisogno di perdono. Oh, che possiamo imparare da Salomone. Lui continua la sua preghiera in 33 e 34 e parla di un tempo in cui Israele sarà sconfitto davanti al nemico come disciplina da Dio. Salomone riconosce la tendenza dell'uomo di peccare e riconosce la giustizia di Dio quando disciplina severamente. Quanto spesso noi abbiamo la tendenza di lamentarci quando le cose vanno male, anziché riconoscere il nostro peccato. In questi versetti notate che Salomone chiede perdono per il popolo, ma solamente se il popolo si ravvede e veramente torna a Dio. Leggiamo 33-34. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto davanti al nemico perché ha peccato contro di te, se torna a te e lodi il tuo nome, se ti prega e ti supplica in questo tempio, tu ascolta dal cielo e perdona il peccato del tuo popolo Israele e farlo tornare nel paese che hai dato ai suoi padri. Prima di tutto, notate che Salomone prende per scontato che il popolo di Dio peccherà e saranno disciplinati duramente per il loro peccato. Riconosce la colpa del popolo di Dio. Riconosce che il male che succede sarà il risultato del loro peccato. Quanto facilmente ci lamentiamo del male che ci succede, come se meritassimo il bene, quando in realtà ogni bene che riceviamo è una grazia. Notate anche che Salomone chiede perdoni per il popolo, il suo popolo, ma solamente se il popolo si ravvede e veramente torna a Dio. È importante per noi di non chiedere, né per noi stessi, né per gli altri, benedizioni se non abbiamo un cuore ravveduto. Se qualcuno cammina nel peccato, è inutile e sbagliato. Se noi camminiamo nel peccato, è inutile e sbagliato chiedere le benedizioni di Dio. Piuttosto dobbiamo chiedere che ci sarà vero ravvedimento. Ed io, grazie a Dio, posso pregare questo anche per me stesso. Se ho il cuore indurito, posso dire, Signore, mio cuore non vuole, ma nella testa lo so, cambia il mio cuore. Questo è come dobbiamo pregare per noi stessi e per gli altri. E allora Dio perdonerà e benedirà di nuovo. Continuando nella preghiera, Salomone dichiara che la dura disciplina di Dio è giusta, perché è dovuto al peccato del popolo contro Dio. La richiesta di Salomone non è semplicemente che Dio toglie la disciplina, ma piuttosto che se le persone si convertono dal loro peccato e ritornano veramente a Dio, lodando Dio, allora che Dio ascolta e perdona. Inoltre, Salomone chiede che se le persone arrivano al vero ravvedimento, che Dio non solo perdona, ma che insegna loro la buona strada per la quale devono camminare. E poi chiede che Dio manda la pioggia sulla terra, ovvero che Dio ritorni a benedire il popolo. Notate la progressione. Signore, ti chiedo prima che loro si ravvedano e che tornano a te e ti danno lode, e poi che tu insegni loro a camminare nella buona via. Poi, Signore, manda la pioggia. Porta le tue benedizioni. Leggo 35-36. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà pioggia perché hanno peccato contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se lodano il tuo nome e si convertono dal loro peccato perché li hai afflitti, tu ascolta dal cielo, perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo Israele, insegnando loro la buona strada per la quale devono camminare, e manda la pioggia sulla terra che hai dato in eredità al tuo popolo. Anche qui c'è un esempio per noi da seguire. Non chiedete a Dio di togliere il male, chiedete piuttosto che possiamo ravvederci e camminare in santità, e poi che Dio ci curerà. Nei versetti 37-40, Salomone continua a pregare nello stesso modo, parlando di quanto sarà terribile la disciplina di Dio sul suo popolo Israele. Allora, mi fermo qua. C'è una cosa strana qui. Lui sta pregando di quanto sarà terribile la disciplina. Ma dove si trova Salomone? In quali condizioni? Quante guerre c'erano fino a questo punto mentre Salomone era re? Il suo regno era un regno di pace. Non era noto come guerrigliero. Giusto? Il suo regno aveva vittorie su tutti. Non aveva nessun nemico da temere. Erano strabenedetti. Vivevano in pace. Tutto andava bene. E davanti a questo tempio glorioso, lui sta parlando della disciplina terribile. Non vi pare un po' strano? Non vi pare un po' strano un giorno di celebrazione di parlare del male? Immaginate se fosse possibile sapere il futuro durante un matrimonio, di parlare di litigi, di scontri, di odio, può darsi di separazione. Se fosse possibile vedere il futuro, non sarebbe brutto parlare di quelle cose durante un matrimonio? Oh Signore, so che questa giovane coppia avranno giorni in cui si odieranno, in cui non si parleranno, in cui faranno molto male l'uno all'altro. Non sarebbe una preghiera strana durante un matrimonio? Ma questa era la scena. Salomone sta nel momento più glorioso della storia di Israele. Hanno tutto pace, tanta gloria come il regno, e adesso hanno il tempio e la gloria di Dio sta per entrare nel tempio. E in quel momento sta pregando della disciplina terribile di Dio. Tenete in mente il contesto, incredibile questa preghiera. Allora leggo, perché lui voleva che le persone pensassero a quanto è terribile il nostro peccato contro Dio. 37 a 40. Quando nel paese ci sarà, vi sarà carestia o peste, ruggine o carbonico, invasione di locuste o di bruchi, quando il nemico assiederà il tuo popolo nel paese della sua città, quando scoppierà una calamità, un'epidemia qualsiasi, ogni preghiera, ogni supplica che ti sarà rivolta da qualsiasi individuo o dall'intero tuo popolo Israele, quando ciascuno ha riconosciuto la piaga del proprio cuore e ha steso le mani verso questo tempio, tu ascolta dal cielo, il luogo della tua dimora, e perdona, intervieni e rendi a ciascuno secondo la sua condotta, tu che conosci il cuore di ognuno. Tu solo, infatti, conosci il cuore di tutti i figli degli uomini, affinché essi ti temono per tutto il tempo che vivranno nel paese che hai dato ai nostri padri. Notate che Salomone chiede l'aiuto di Dio in mezzo alla dura disciplina che ci sarà, ma solo quando ciascuno avrà riconosciuto la piaga del proprio cuore e sarà tornato a Dio. Salomone chiede il perdono solo quando le persone arriveranno a quel punto. Notate anche che egli qua glorifica Dio, riconoscendo che solo Dio conosce il cuore di tutti i figli degli uomini. È importante, durante le nostre preghiere, di fermarci spesso e riconoscere la divinità di Dio. Cioè lui ha iniziato riconoscendo la divinità di Dio e già più volte parla della divinità di Dio. Anche noi dobbiamo pregare così. Poi notate in versetto 40, perché chiede l'intervento di Dio? Perché chiede l'intervento di Dio? Affinché essi ti temano per tutto il tempo che vivranno nel paese che tu gli hai dato. Affinché essi ti temano. Salomone chiede benedizioni per chi si ravvede, affinché queste persone possano temere il Signore. La preghiera che Dio gradisce è la preghiera in cui uno desidera per se stesso e per gli altri un santo timore di Dio. Quando tu preghi, la tua preghiera ha come scopo che tu possa conoscere e temere Dio di più? Cioè, questa è la base della tua preghiera? Signore, ti prego di operare affinché io possa temerti di più. O chiedi solo aiuto, volendo meno pesi nella tua vita? La preghiera che Dio gradisce è la preghiera in cui uno desidera camminare più vicino a Dio e vuole benedizioni solo per quello scopo. Quella è la preghiera che Dio gradisce e Dio risponderà a quella preghiera. Risponderà. Nei prossimi versetti, 41 a 43, Salomone desidera che Dio sia glorificato e conosciuto in tutto il mondo. Chi ha un vero cuore per Dio desidera questo. Leggo. Anche lo straniero che non appartiene al tuo popolo Israele, quando verrà da un paese lontano a motivo del tuo nome, perché si sentirà parlare del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti rivolto a questo tempio, tu ascolta dal cielo il luogo della tua dimora e concedi allo straniero tutto ciò che ti domanda affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome per temerti, come fa il tuo popolo Israele, e sappiano che il tuo nome è invocato su questo tempio che io ho costruito. Per i giudei, al tempo di Salomone, sembrava inconcepibile che Dio avrebbe salvato altre persone, ma dall'inizio il piano di Dio è sempre stato di salvarsi un popolo composto da popoli da tutto il mondo. Ad Abramo aveva detto che in lui, cioè nella sua discendenza, in un suo discendente, sarebbe meglio dire, Galati ci insegna, tutte le famiglie della terra sarebbero benedetti. Questa è una promessa di salvezza tramite Gesù Cristo per persone di ogni tribù e lingua e popolo. Eppure tanti giudei avevano dimenticato questo e credevano che la salvezza fosse solo per loro. Però Salomone capiva, era saggio, e lui prega che altri nel mondo possano conoscere e temere Dio. Lui voleva che Dio fosse glorificato in tutto il mondo. Allora ascoltate un attimo attentamente. Molto spesso le nostre preghiere sono piccole preghiere. Non vanno oltre le quattro mura della nostra casa, o forse arrivo alla nostra chiesa. Sono piccole preghiere, chiediamo piccole cose. La preghiera di Salomone è una preghiera per cose grandi. Lui vuole che Dio sia conosciuto da tanti altri. Se preghiamo piccole cose, i nostri problemi sembreranno grandi, perché non abbiamo punti di riferimento. Un bambino piccolo, se lo togli un giocattolo, cosa fa? Ne ha 20 altri lì e piange perché non alza gli occhi. Ma se tu mi trovi una persona che vive per la gloria di Dio e per i beni degli altri e gli togli la macchina, non è aggravato. Gli togli un caro, non è aggravato, perché i suoi occhi sono rivolti su qualcosa di molto grande. Quando preghiamo piccole preghiere, i nostri problemi sembrano immensi. Impariamo da Salomone a rinalzare gli occhi per chiedere grandi cose da Dio, cose che vanno molto oltre le nostre circostanze. Allora avremo una vita che vale di più e troveremo che Dio curerà anche le piccole cose. Nel versetto 44-45 Salomone chiede a Dio di operare, da dare vittoria al popolo di Dio, quindi parlando di un tempo quando saranno sconfitti. Però, come le altre volte, Salomone chiede questo solamente se il popolo sta veramente seguendo Dio. Leggo 44-5. Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro il suo nemico, seguendo la via per cui l'hai mandato, se pregano Dio, l'Eterno, rivolti verso la città da sei scelta e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome, che rappresenta una preghiera di fede, ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e sostieni la loro causa. Non sostieni qualsiasi causa loro, se camminano in ubbidienza a te per fede. Anche qui una lezione per noi. Andando avanti, ricordiamo che Salomone fece questa preghiera alla dedicazione del Tempio, una giornata di grande gioia in cui i giudei stavano gioiendo per il fatto di essere il popolo di Dio. Stavano onorando Dio con grandi celebrazioni e sacrifici. In mezzo a questa celebrazione e questa preghiera, Salomone riconosce ripetutamente la tendenza del popolo di peccare e quanto Dio è giusto quando manda la sua durissima disciplina. Oh, che preghiera, considerando la circostanza. Nei versetti 46 a 51, Salomone parla di un tempo in cui il popolo sarà sotto un durissimo disciplina da Dio. Però non chiede semplicemente che siano salvati da quella disciplina. Piuttosto chiede che se e quando si ravvedono veramente e tornano a Dio, possono essere perdonati da Dio. Chiede a Dio perdono e compassione e misericordia quando il popolo sarà ravveduto, ricordando Dio che è il suo popolo. Signore, questo è il tuo popolo, scelto da te. Leggo da 46 a 51. Quando peccheranno contro di te, perché non c'è alcun uomo che non pecchi, e tu hai dirato contro di loro, li abbandonerai in balia del nemico e saranno deportati nel paese del nemico lontano o vicino. Se nel paese in cui sono stati deportati rientrano in sé, se tornano a te e ti supplicano nel paese di quelli che li hanno portati in prigionia e dicono: abbiamo peccato, abbiamo agito iniquamente, abbiamo fatto del male, se tornano a te con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima nel paese dei loro nemici che li hanno portati e ti pregano rivolti al loro paese che tu hai dato ai loro padri, alla città che tu hai scelto e al tempio che tu hai costruito al tuo nome, tu ascolta dal cielo il luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica e sostieni la loro causa e perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te tutte le trasgressioni che ha commesso contro di te e fa che trovino compassione presso coloro che li hanno deportati affinché questi usino misericordia con loro, perché essi sono il tuo popolo e la tua eredità, coloro che hai fatto uscire dall'Egitto da una fornace di ferro. Parlando della dura disciplina in cui si troveranno quando peccheranno contro Dio, nel versetto 47 Salomone prega che se tornano a Dio, riconoscendo veramente il loro peccato, se tornano a Dio con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, allora Dio ascolta loro. Mi fa pensare alla preghiera del figlio prodigo, che ha detto: oh Signore, e poi è tornato al padre: oh padre, ho peccato contro Dio e contro te, non sono degno neppure di essere chiamato tuo figlio. Allora Dio risponde. Questa è la preghiera da fare. Tu preghi così. Prego così per te stesso quando ti trovi sotto la mano pesante di Dio. Preghi così per i tuoi cari quando si trovano contro la mano pesante di Dio. Le tue richieste sono sempre condizionate sull'ubbidienza a Dio, il ravvedimento. Cosa preghi? Vuoi che Dio tolga la disciplina che serve per spingere a Dio, o vuoi che la persona o te stessa torni a Dio? Cosa preghi? Oh, se vuoi essere esaudito, se vuoi che Dio ascolti e risponda, è bello quando Dio risponde. È importante seguire il modello che Dio ci dà qui, in questa preghiera di Salomone. Negli ultimi due versetti della preghiera, impariamo una lezione estremamente importante che è stato visto già, ma voglio mettere enfasi. Quello che si chiede a Dio, bisogna chiedere in base al patto con Dio. Salomone faceva parte del patto con Dio che Dio aveva stabilito con Mosè a Monte Sinai. Leggiamo questi versetti e poi consideriamo il fatto che il nostro privilegio di pregare è fondato sul patto che abbiamo con Dio in Cristo Gesù. 52. Siano aperti i tuoi occhi alla supplica del tuo servo e alla supplica del tuo popolo Israele per esaudirli in tutto ciò che ti chiedono, perché tu li hai appartati da tutti i popoli della terra per essere la tua eredità, secondo quanto hai dichiarato per mezzo del tuo servo Mosè, quando facesti uscire dall'Egitto i nostri padri, o Signore Eterno. A 52 Salomone chiede che Dio abbia occhi aperti alle suppliche del suo popolo. Poi 53 dichiara il motivo per cui chiede questo a Dio, perché Dio aveva appartato questo popolo da tutti i popoli della terra per essere la sua eredità, come Dio aveva dichiarato a Mosè. Cioè Salomone sta riferendosi al patto che Dio aveva stabilito tramite Mosè al Monte Sinai. Quanto è importante capire e ricordare che l'uomo peccatore è ostacolato da Dio a causa dei suoi peccati. Non ha libertà di entrare nella presenza di Dio con le sue richieste. Dobbiamo insegnare ai nostri figli, possono ringraziare Dio, ma non possono chiedere a Dio. Non hanno libero accesso al trono della grazia. Si trovano con grandi bisogni, non possono chiedere aiuto senza Cristo, ma possono avere Cristo. Quello è l'aiuto da chiedere. Quante persone nel mondo, di nomi cristiani, di nomi altre religioni, pregano e non vengono ascoltate? Tante. Perché cercano di pregare non in base al patto. Quello che ci apre la porta al trono di Dio è di essere accluso nel patto che Dio ha stabilito con suo popolo in Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto per stabilire un nuovo patto. Non è limitato ai giudei, è per chiunque si ravvede e crede in Gesù Cristo e cammina per fede in Gesù Cristo. Chi entra a far parte di questo patto in Cristo, in questo patto, ha libero accesso a Dio. Ha il privilegio di portare ogni peso a Dio e gettare ogni peso a Lui, perché Lui ha cura di quella persona. Quindi, quando preghiamo, dobbiamo ricordare che il nostro accesso a Dio è solo per mezzo di Gesù Cristo. Non c'è altro mezzo. Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, e solo nel nome di Cristo, ovvero per i meriti di Cristo, Dio ci ascolta e ci risponde, ma per merito di Cristo, Dio ci ascolta e ci risponde quando preghiamo nel nome di Cristo, secondo la sua volontà che abbiamo visto in questa preghiera. Quindi io prego che possiamo usare questa preghiera per imparare a pregare di più, in modo che onora Dio, secondo la volontà di Dio, affinché Dio ci risponde, perché abbiamo bisogno. Questa preghiera, se ci pensate, è molto simile al Padre nostro. Ma come? Guardate i componenti. Come inizia e prosegue. Padre nostro che sei nei cieli. La gloria di Dio. Vuole la sua volontà. Prego questo affinché tutti possano conoscerti e temerti, Salomone dice. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Lui prega per perdono, perdonaci i nostri debiti come noi perdoniamo. Cioè, i componenti sono uguali perché lo Spirito Santo ha guidato Salomone. Io dico a ciascuno, valuta le tue preghiere. Impara a pregare sempre più in base ai modelli che Dio ci dà. Dai gloria a Dio nelle tue preghiere. La preghiera non è fatta per solo un elenco di aiuto, aiuto, aiuto. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Possiamo portare ogni peso a Lui. Ma non è l'unica parte della preghiera. Dai gloria a Dio. Non chiedere senza condizioni. Non chiedere, aiutami. Signore, fa sì che posso avere un cuore umile davanti a Te. Essere ravveduto e poi aiutami. Prega così per noi stessi, prega così per i nostri cari, prega così per le persone. E Dio ascolterà dal cielo e Dio risponderà. Grazie a Dio. Dio, glorioso Dio, risponderà. Preghiamo. Padre, a Te veniamo, incredibile, a Te veniamo, Tu che sei Dio. Tu che sei maestoso e glorioso. Tu davanti al quale nessun uomo potrebbe arrivare perché Tu sei troppo santo, troppo glorioso, Padre. Ma per mezzo di Gesù possiamo arrivare. Tu accetti nella Tua presenza uomini deboli che hanno peccato quando vengono umilmente per fede in Gesù Cristo. Oh Signore, Tu sei, Signore, Tu sei capace a tutto, non c'è nessuna preghiera difficile per Te. Ma troppo spesso preghiamo in modo che non dà gloria a Te, focalizzando non su di Te, ma focalizzando su quello che vogliamo che Tu faccia. Concentrati sui nostri problemi e non su Te, oh Padre. Perdonaci per questo. Mostraci cosa vuol dire fidarci di Te, cosa vuol dire camminare umilmente davanti a Te, cosa vuol dire desiderare la Tua gloria. Perciò, Padre, insegnaci a pregare, grazie che non ci manca la guida. Abbiamo nella Tua parola tante preghiere, come questa, che sono un'ottima guida per noi. Insegnaci a pregare così, affinché possiamo godere le Tue risposte. Padre, opera affinché possiamo essere un popolo pronto a riconoscere e confessare i nostri peccati, senza mezzi termini, che possiamo camminare con tutto il nostro cuore nella Tua presenza. Ti prego questo affinché possiamo conoscerti di più, temerti e farti conoscere ad altri. E chiaramente l'unico modo di pregare tutto questo lo faccio per il merito, nel nome di Gesù Cristo. Amen.